racconto ha delle particolarità che nello stile sobrio ed essenziale di Marco balzano evidenti. La lunghezza, la abbondanza di dettagli, e poi comincia con una discussione fra i discepoli e gli scribi, e si conclude non con una discussione, ma con un colloquio tra Gesù e i suoi discepoli. Gli estremi che contengono lo svolgimento del racconto sono dunque parole che i discepoli dicono e ascoltano, e alla fine parole che i discepoli danno a Gesù, ricevendo da Gesù la risposta. Fissiamo per adesso questo particolare e avviamoci alla riflessione sul racconto. Che cosa accade? Giunti presso i discepoli, una grande folla e gli scribi che discutevano con loro. Marco non riporta la tematica della discussione, semplicemente gli scribi intenti a parlare, ma questa folla che vede i discepoli intenta con gli scribi viene subito non distratta, ma, dice Marco, meravigliata, si potrebbe dire anche attratta dalla comparsa di Gesù. Per spiegare questa attrazione che non appena Gesù viene cattura l'attenzione della folla, alcuni studiosi hanno pensato: beh, è appena accaduta la trasfigurazione, le sue vesti sono ancora bianche e splendenti, ma è una forzatura che ha quasi, se esasperata, del ridicolo. La domanda, la spiegazione è piuttosto un'altra. Dove c'è la potenza di Dio che si manifesta in Gesù, la folla fa un contorno per solennizzare l'atto che di lì a poco Gesù sta compiendo. In altre parole, si tratta di un esorcismo, del primo esorcismo che fa apparire Gesù come potente, è particolarmente solenne, è particolarmente definitivo. Ebbene, la folla istintivamente si sente attratta, corre, perché dice proprio corse incontro a salutare, quando in un contesto di dolore percepisce che è presente colui che veramente può liberare dal male. Allora, questa è un po' l'idea di Marco. Siccome un esorcismo, una guarigione, una liberazione è lo scopo per cui la comunità radunata attorno a Gesù viene investita dei suoi poteri, ricordiamoci sempre, ne chiamò 12 perché stessero con lui, mandarli a predicare e cacciare i demoni, si compone la Chiesa. Attorno al potere che viene dato ai discepoli di guarire e quindi di esprimere la potenza di Dio, si costruisce una Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Dovrebbe, secondo questa visuale di Marco, potrebbe essere definita come la comunità di coloro che invocano la liberazione. Poi, ecco, Gesù si rivolge immediatamente ai discepoli, chiedendo: qual è l'argomento della vostra discussione? Gli rispose uno della folla, non viene ancora qualificato come il padre, sarà soltanto dopo che Marco dirà il padre del ragazzo, e si rivolge a lui: maestro. Quindi sottolinea ancora la forte venerazione per l'insegnamento di Gesù, non ha ancora visto la grande potenza. Ti ho portato mio figlio, posseduto da uno spirito muto. Già anche questa è una particolarità, perché i Vangeli non specificano il tipo di aggressione che fanno questi demoni. Generico, rimangono sul generico, dicendo sono spiriti impuri, e nella parola impuro è racchiusa tutta la tipologia delle opposizioni, delle tormenti, delle persecuzioni. Qui lo spirito è muto. La parola è importante, ma non è importante quello che noi diciamo, è importante quello che possiamo dire dopo che ci ha raggiunto la parola di Dio. Per un ebreo la parola è importante perché con le labbra, che sono l'espressione del cuore, può professare la propria alleanza con Dio. E poiché l'alleanza con Dio è il motivo della libertà e della liberazione, l'Esodo culmina con sancire l'alleanza, Esodo 12, essere muto significa essere escluso dall'alleanza, non potere comunicare con l'assemblea, con la comunità, e i tentativi di comunicare mostrando vita e libertà sono destinati ad essere solo delle deformazioni. Questo spiega la particolarità, la descrizione anche dettagliata di questa sua patologia. Vediamo quali sono le conseguenze del non poter esprimere l'alleanza, entrando quindi in un contesto di libertà e di comunicazione. Lo afferra. Afferrare significa impadronirsi di qualcuno. Quindi non è un uomo libero, ma è un uomo che è ostaggio di colui che lo aggredisce. Poi lo sbatte di qua e di là. Non è un uomo libero di scegliere il cammino, la direzione della propria vita. Il suo corpo, anziché essere guidato da una libertà di scegliere strada, cammino e compagnia, è in realtà ostaggio di una potenza che se ne serve non per guidarlo da qualche parte, ma semplicemente per fargli fare movimenti che non hanno un fine e che esprimono solo la sua schiavitù. Poi emette schiuma, digrigna i denti, diventa rigido. Da un punto di vista medico sono tutte le caratteristiche della epilessia, ma a Marco non interessa la medicina, interessa l'antropologia, cioè lo studio, meglio ancora la contemplazione di ciò che l'uomo può diventare nella potenza del Signore Gesù. E mette schiuma, allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che la parola non esce come suono modulato, articolato, che i tentativi che lui compie, che li ha ancora, di comunicare, anziché offrire delle parole, fanno uscire soltanto della schiuma, che rappresenta il fallimento di una parola abortita che non ce l'ha fatta formularsi, e anziché venire fuori il suono viene fuori la saliva, viene fuori insomma un tentativo che non giunge alla fine, un desiderio di comunicare che anziché modularsi in parola rivela nella schiuma che quella parola non è stata emessa. Funzioni di un corpo che non corrispondono a quello per cui sono state create. Digrigna i denti, molto simile. Noi per parlare è la mandibola, la massa, lui invece digrignare vuol dire i denti che sfregano l'uno contro l'altro, quindi nemmeno la masticazione, ma proprio anche un impedimento a poter parlare. E poi diventa rigido. Questa rigidità implica anche un piccolo anticipo dello stato cadaverico, perché la prima cosa che il cadavere, quando proprio anche le ultime energie, residui di calore sono, si irrigidisce, e quindi insomma c'è un po' la morte fisica, ma soprattutto anche la morte di chi è condannato all'isolamento. l'incapacità di parlare, l'incapacità di comunicare, il corpo che anziché muoversi liberamente viene gettato alla mercé senza alcuno scopo se non quello di procurargli una sofferenza, e infine la rigidità cadaverica, sono tutte espressioni che riguardano la morte. Ma poi non è poi questa la cosa più importante per Marco, è un'altra. Questo padre è deluso, si rivolge a Gesù, notiamo, non perché ancora creda, non perché ancora riconosce in Gesù il Messia, il Figlio di Dio, ma si rivolge a lui un po' come fanno alcuni pazienti quando, insoddisfatti di un medico, si rivolgono al primario credendo che, se il loro superiore, faccia di più. Cioè il suo è ancora un calcolo orizzontale. Loro non ce l'hanno fatta, ma il capo della comitiva, proprio perché è il capo, forse ha qualche abilità in più. Ho chiesto di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Qual è la reazione di Gesù? Apparentemente non è di compassione, sembra di condanna. Generazione incredula, fino a quando dovrò restare tra voi? È improbabile che il Signore, che chiaramente ha detto: Padre, cosa devo? Liberami da quest'ora, ma per questo io sono venuto. Padre, glorifica il tuo figlio, ora si senta stanco. Questo fino a quando dovrò restare tra voi, probabilmente, mi sembra più convincente, vuol dire il tempo dell'incredulità sta per finire. Generazione incredula, sono in mezzo a voi, ma non sarò più in mezzo a voi in quanto siete una generazione incredula, ma in quanto tra poco farà breccia dentro di voi un nuovo cammino di fede. Tuttavia però c'è anche un po' l'aspetto del rimprovero. Oltretutto, vedete, portatelo qui da me vuol dire che lui acconsente. Questo padre non si prostra davanti a lui come in altri miracoli, semplicemente gli chiedi aiuto, fa qualcosa. Loro non ce l'hanno fatta, tu ce la puoi fare. In certo qual modo Gesù sembra apprezzare, anche se non è ancora una fede grande, il fatto che si rivolga a lui, legge embrionalmente almeno una fiducia, che gli basta quello per portatelo qui da me. Che cosa fa Gesù? Gesù stabilisce una vicinanza. Non dice ora lo guarisco, non dice come al centurione va, il tuo servo è già guarito, no, lo dice portatelo qui da me. Quindi tutte le patologie di questo ragazzo che tendono a allontanarlo, a dividerlo dalla comunità e da Dio, ora sono da Dio stesso convocate in una vicinanza, devono portarlo lì, da lui. E che cosa avviene? Glielo portarono, quindi obbediscono. Ma lo spirito, non appena lo vide, subito agitò il ragazzo, cadeva e si rotolava con la bava alla bocca. Quindi la reazione conferma quanto il padre aveva detto. Ma la cosa importante è che glielo portano, quindi obbediscono alla parola di Gesù, obbediscono. E anche se questo non ha forza, la sua forza diventa l'obbedienza che alcuni fanno al Signore, che per lui diventa l'inizio della sua liberazione. Ma ricordate sempre in Marco il tetto scoperchiato per calare un altro paralitico che da solo non sarebbe mai arrivato? Quindi è una particolare sensibilità marciana di vedere che la grazia di Dio, la liberazione, arriva agli altri anche quando le vie degli interessati sembrano tutte chiuse, sembrano tutte paralizzate. Come ci arriva? Ci arriva attraverso l'obbedienza, la fede, la fiducia, la dedizione che altri hanno, sia per chi è paralizzato o comunque malato, impedito, sia nei confronti del Signore. Marco sta dicendo che uno dei segni più belli di amore è portare al Signore. L'amore non deve pretendere di essere ricco a sufficienza da poter guarire, da poter arricchire, da poter cambiare le sorti di una vita. Ma la fede in Dio, congiunta all'amore per questa persona, può avviare un cammino nuovo, può operare una rottura in un orizzonte di morte, come è appunto la somma di tutte le patologie di questo ragazzo. In altre parole, il primo debito che abbiamo verso coloro che amiamo è quella fede che ci permette di portare quelli che amiamo vicino al Signore, il resto lo farà Lui. Lo portarono, vedete che è detto in modo molto perentorio, molto lapidario, glielo portarono, hanno obbedito all'invito di Gesù. Notate, Gesù non fa promesse, non dice lo guarirò. Quando si trattava del servo, disse esplicitamente verrò e lo guarirò, suscitando la reazione del centurione: non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Qui non dice niente, quindi cos'è questo? Glielo portarono, obbediscono al Signore e basta. Gesù non premette, non promette, non anticipa, dà semplicemente un comando: fatemelo venire vicino, in modo tale che si cominci a riconoscere che ogni guarigione avviene per la potenza di Dio e non perché gli uomini hanno trovato la strada giusta o mezzi più potenti rispetto a quelli che hanno provato fino a quel momento. Marco sta preparando la rivelazione di Gesù come il medico, l'esorcista, il medico. Questo indulgere di Marco di nuovo ai particolari, lo spirito, appena lo vide, agitò il ragazzo, il quale cadde a terra, si rotolava con la bava alla bocca. Beh, bisogna chiedersi perché Marco insiste su questo. Forse non si tratta di una reazione impaurita dello spirito, ma a contatto con Gesù questo ragazzo dimostra di avere ancora dentro di sé voglia di vivere, in quanto la bava alla bocca vuol dire forse vorrebbe parlare, vorrebbe dire qualcosa a Gesù, ma non ce la fa. Questo rotolarsi a terra vorrebbe stare davanti a Gesù, però non ce la fa, non ce la fa. Quindi non tanto vediamo il maligno che si agita, anche poi perché lo spirito viene, il maligno viene strappato dal suo nascondimento quando è accanto a Gesù, ma soprattutto c'è in questo ragazzo ancora il desiderio di parlare. Cioè, se prima dicevamo quando cerca di parlare viene schiuma alla bocca, adesso lo stesso segno vuol dire ha voglia di parlare, ma con chi stavolta? Ha voglia di parlare con Gesù, al quale finalmente è arrivato vicino, è arrivato vicino. E anche questo rotolarsi per terra vuol dire vorrebbe stare diritto con lui, ma tuttavia ancora non ce la fa. Gesù sembra prendere tempo. Di fronte a questo subito pensiamo, ma lui interviene? No. Interroga, stabilisce un dialogo con suo padre. E domanda al padre di lui, ma quanto tempo gli succede fin dalla infanzia? Quindi è una vita. Ma però tutto questo, perché Marco lo riporta? Per farci capire che cosa? L'amore e la pazienza di quel padre. Non lo ha mai abbandonato. È fin dall'infanzia che lui lo segue. È fin dall'infanzia che sta con lui, vedendo ripetersi ogni giorno la stessa scena. Acqua, fuoco. E questo padre per farlo morire. Lui vede tutto quello che accade solo con una finalità. Gli accade tutto questo perché il maligno sta attentando alla sua vita. Ecco le parole che cambiano tutto. Ora, ora, proprio qui, qui davanti a te, ora che sei vicino, ora che siamo davanti, vicino a te, se tu puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Marco ha scelto molto bene le parole, non dice guariscilo, dice semplicemente se puoi fare qualcosa, aiutaci. Migliora, anche soltanto se per poco, la nostra condizione. E il padre sta parlando al plurale. Non dice aiuta mio figlio, aiuta me, aiutaci. Attraverso il dialogo con Gesù, noi non ce ne siamo accorti, ma questo papà non usa più io, lui usa noi e invoca la misericordia su una comunità d'affetto. E Marco sembra dirci che l'amore attira sempre la misericordia di Dio. Stare accanto, con pazienza, confidando, non avendo nemmeno idea di cosa chiedere, se chiedere, ma stare con il Signore, essendo un noi con colui che costituisce la nostra preoccupazione o la nostra sofferenza, è già porre le premesse per l'intervento di Dio. Aiutaci, con il punto esclamativo. Gli disse Gesù, se puoi, beh, in greco è molto più crudo, dice, ma che cos'è questo se puoi? To eidyne, che cos'è questo se puoi? Perché? Tutto è possibile a chi crede. Chi è inteso qui? Non è inteso forse il padre perché non ha ancora una fede che lo spinge a chiedere una guarigione, ha chiesto semplicemente di alleviare, di aiutarli. Non è la folla che è attratta da Gesù, ma ancora non lo riconosce nella sua potenza. Non è nemmeno la fede dei discepoli, i quali non sono riusciti a guarire questo giovane. A chi crede tutto è possibile, vuol dire che l'unico credente veramente in quel momento è lo stesso Signore Gesù. È Lui il credente. Gesù aveva la fede, certo che aveva la fede, perché nella sua umanità, se deve essere il primogenito, il prototipo di tutti noi, non dobbiamo trasformarlo in un mostro. Molti dicono Gesù è figlio di Dio, sapeva già tutto. San Paolo dice che le cose viste e conosciute non possono più essere credute, ergo Gesù non poteva credere perché nella sua natura divina aveva già la visione beatifica e la scienza infusa. Ma questo è sbagliato, questa è una sorta di rozzo monofisismo che trascura la libertà dell'umanità, che trascura che l'umanità che lui ha assunto è stata veramente un cammino di obbedienza e di fiducia. A chi crede tutto è possibile. Quindi Gesù sta dicendo: guardate in me il miracolo della fede. E poiché già c'è stato il primo annuncio della passione e il prossimo paragrafo sarà il secondo annuncio della passione e immediatamente ci sarà il terzo annuncio della passione, Gesù sta orientando lo sguardo alla sua croce e alla fede che lui esprimerà fino all'ultimo, e orientando lo sguardo come che dicesse: a chi crede tutto è possibile, non solo di guarire, ma di guarire il male definitivo, che è la morte. E quindi il credente è colui che partecipa alla fede con cui Gesù ha sconfitto la morte, abbandonandosi e credendo fino in fondo al Padre. Tutto è possibile a chi crede. E Gesù sta dicendo: io sono il credente e ora vedrai quali sono gli effetti della fede. Il padre del ragazzo dice ad alta voce, anzi letteralmente è gridando, credo ma aiuta la mia incredulità. Sembra una contraddizione. Da un lato afferma io credo, dall'altro chiede aiuto per una dichiarata incredulità. Crede o non crede? Marco ha voluto dire che una verifica della fede è desiderare di averne ancora di più. Il credente non è mai sazio della fede che ha, ma se è veramente credente avrà sempre la consapevolezza di poter credere meglio e di più. Colui che è sazio della propria fede non è credente. La fame di fede è la prova vera di essere realmente credenti. Ma c'è un'altra cosa che questo padre dice: io credo, ma vorrei che nella mia fede venisse anche la tua. Vorrei che ci fosse la simbiosi della nostra fede. Vorrei che tu prendessi la mia poca e la riempissi della tua molta. E qui abbiamo un suggerimento: noi chiediamo tante cose, ma chiediamo il dono della fede? Raramente nelle nostre preghiere l'oggetto della richiesta e della supplica è proprio la fede. Però Marco ci dice che se chiediamo la fede, con la fede viene dato ogni altro esaudimento. E quindi, guardate che c'è un disegno, come fa questo papà ad aiutare il figlio? Deve credere nel Signore. Sembra quasi ora che sia Gesù a chiedere a questo padre di collaborare alla sua potenza, offrendogli una fede mediante la quale raggiungerà suo figlio. Gesù si intrattiene con questo papà dicendogli, e lui replica, credo, aiuta la mia incredulità. Sembrano quasi rovesciati. Sì, sembra che sia il papà che chiede qualcosa per suo figlio, aiutaci. Ma adesso è Gesù che ha educato quell'uomo ad avere fiducia. E quello che avverrà non è una richiesta del padre. Quello che avverrà, Marco lo mette molto in evidenza con le sue scelte, non sarà l'esaudimento di una preghiera. Quella fede che quel padre ha dichiarato basta al Signore per compiere lui la guarigione. Non gli è stata chiesta, solo indirettamente, non gli fu chiesto una guarigione, gli fu chiesto solo un aiuto, ma attraverso la fede di quel papà Gesù può fare quello che nemmeno il papà aveva chiesto. Allora, per aiutare, cosa bisogna fare? Marco ci dice: impegniamoci, aiutiamo, soccorriamo, perché se la fede non è opera, non è fede. Ma è la fede la prima cosa che noi chiediamo. Quindi è evidente qui il contrasto. Io credo, o Signore guarisci, o niente di tutto questo. Sembra quasi che ormai lo sguardo del padre si sia distratto dal figlio. Anziché fare una richiesta per il figlio, fa una richiesta per sé. Aumenta la mia fede, ma poiché sono già un noi, se il padre crede, la fede di quel padre giungerà e sarà efficace per il figlio, e sarà così per tutti. Però qui c'è un'altra particolarità che un po' crea sorpresa. Ci aspetteremmo, vista la fede, o comunque per rispondere alla fede, no, Gesù non guarda più questo papà. Gesù, vedendo che la folla accorreva, con tono minaccioso disse allo spirito immondo: Sembra quasi che Gesù aspetti il concorso, oggi si direbbe, dell'audience, per fare il miracolo. Sembra quasi che Gesù sia stimolato a fare il miracolo dal fatto che ora ha un grande pubblico davanti al quale mostrare la potenza, ma non è così. Perché quella folla accorre? Perché vede un uomo che prega e un Dio che ascolta. Quella folla non accorre perché c'è stato l'annuncio: venite, accorrete, tra poco ci sarà il miracolo. Non c'è niente di tutto questo, cioè non ci sono motivi eclatanti che giustifichino l'accorrere della folla. Cosa c'è? C'è un papà in lacrime che sta chiedendo il dono della fede e c'è un Dio che con misericordia e con pazienza è piegato sulle sue ferite, sulla sua sofferenza. La folla accorre. Cosa ha voluto dire Marco con questo? Marco ha voluto dire che la sofferenza è sempre un orizzonte di cui Dio si serve per mostrare sé non solo a coloro che soffrono, ma anche a tanti altri. Così come la sofferenza diventa maledizione quando è tenuta da solo e non la si grida, come ha fatto questo papà, al Signore, ugualmente una sofferenza gridata è un canale che raggiunge tanti. Pregare il Signore in una condizione di sofferenza è un modo per edificare la Chiesa. Per strade che Dio conosce, misteriose. Ed è per questo che davanti a tutta la comunità si può dire: esaudisce la preghiera del Padre. L'esaudisce quando c'è una folla, per dire: ciò che accade riguarda tutti voi. Attraverso questo fatto guardate e riconoscete chi è Dio. E aggiunge anche un particolare: spirito muto e sordo, io te lo ordino, esci da costui. Muto lo sapevamo, sordo no, ma soprattutto, se questo spirito è sordo, come può Gesù dargli un comando? Spirito sordo, io ti ordino. E il discorso che intende fare l'evangelista Marco è piuttosto un altro. Il fatto che quello spirito sordo sia ora investito dalla parola del Signore, la parola di Dio ha già infranto la sordità. Per guarire la sordità non bastano le parole, non bastavano le parole dei discepoli, non bastavano le parole di tanti altri, occorre proprio la parola di Dio. Ma soprattutto è una parola che non solo vince la sordità, vince anche la morte, vince anche l'isolamento della tomba, vince ogni barriera alla comunicazione con il Signore. E soprattutto che qui Marco sta già sempre cercando di orientare lo sguardo al mistero pasquale di Gesù, al vero grande miracolo, al vero grande esorcismo. Perché con la risurrezione di Gesù è stato cacciato via il principe di questo mondo. Rimane nel mondo, ma noi non siamo più i suoi schiavi, i suoi dominati. Dice non rientrarci più, non dice semplicemente esci, dice non rientrare più. È una guarigione irreversibile e definitiva, che poi è la vita nuova, che è la vita eterna. E quello, urlando e scuotendolo con violenza, ne uscì, lasciandolo come morto, sicché molti dicevano è morto. Perché di nuovo questo particolare? Vabbè, lasciandolo come morto, ma Marco è più interessato alla reazione della folla. Dicono è morto, vedono sempre e solo con gli occhi orizzontali della carne, non percepiscono ancora che quella morte apparente è in realtà già la primizia della guarigione, così come la morte del credente sarà la primizia della sua risurrezione. Morire da credenti non è morire, è cominciare a realizzare l'ingresso nella vita nuova. Loro vedono solo ciò che il mondo vede, ma coloro che annunciano il Vangelo in quella morte dovrebbero già vedere una morte abitata dalla parola, e una morte abitata dalla parola è una vita risorta. E Gesù, e qui fa un gesto molto caro a Marco e anche molto tipico di Marco, prendendolo per mano, prende per mano, che è proprio il gesto o nuziale dello sposo e della sposa, ma qui molto più probabilmente è il gesto di colui che prende per non lasciare più, per tenersi accanto, per fare un cammino insieme. Anche il figlio della vedova di Nain viene preso per mano, ma anche Talita, quando dice la fanciulla Talita cum, per mano, e lo rese alla madre e la ridà ai genitori. Qui non ci sono questi accenni, lo prende per mano e basta, non dice e lo restituisce al padre, dice molto di più, lo sollevò ed egli stette in piedi. È sempre il solito verbo anastè, anche questa volta, cioè risorse. Quindi Marco non interessa, diversamente da altri brani evangelici, di vedere che Gesù opera la ricomposizione di affetti interrotti. Qui c'è un'altra idea, che si è guariti in quanto toccati e liberati definitivamente dal principe di questo mondo. Questo ragazzo guarito, non a caso giovane, diventa l'immagine del risorto, ma del risorto grazie ad un incontro che è stato favorito dall'amore e dalla compassione di coloro che gli erano prossimi e che lo hanno reso prossimo al Signore. Poi Gesù rientra con i discepoli. Ecco, c'era una discussione e adesso finisce di nuovo con un dialogo. Perché non siamo riusciti a scacciarlo? Questo genere con nessun altro mezzo se non con la preghiera. Cosa ha voluto dire Gesù? Che l'esorcismo, ogni forma di guarigione, di intercessione, non è dentro di noi come nostra capacità. Non dipende dalle tecniche, dalle abilità. In fin dei conti i discepoli forse hanno creduto di poterlo operare perché erano discepoli di Gesù e quindi quasi automaticamente la capacità del Maestro un poco è anche estesa a loro. Questo si è rivolto ai suoi discepoli, il padre, dicendo: voi forse avete dei poteri che io ignoro e che magari potete fare qualcosa. Gesù dice: non cercate dentro di voi il potere di cacciare il maligno. Si caccia il maligno solo con la preghiera. Che cos'è allora la preghiera? La preghiera è consentire a Dio di mostrare la sua potenza su ogni condizione, a partire da quelle che appaiono compromesse o anche perdute. Quindi il fatto che vengano cacciati con la preghiera, che non ci sia altro mezzo se non la preghiera, cosa vuol dire? Dio solo caccia i demoni. E qual è la nostra efficacia? Qual è la nostra certezza? Non di imitare Dio cedendo a volte in forme quasi di stregoneria. La nostra vera certezza, la nostra vera efficacia è offrire a Lui coloro che devono essere liberati, credendo che Lui possa farlo. Pregare vuol dire credere che Dio ha potere di fare ciò che nella preghiera si esprime. Ecco, questo è il potere della preghiera. Allora i discepoli non ci sono riusciti perché hanno creduto di poter fare qualcosa imitando Gesù. Ma ogni azione, quella dei discepoli, come quella del padre, è efficace solo a una condizione, che si riconosca l'unicità della potenza di Dio e che si faccia della preghiera lo strumento per dare a Dio la possibilità di mostrare la sua efficacia in situazioni di dolore, di morte, di isolamento, di incomunicabilità, in una parola, di sofferenza. Dobbiamo fermarci, però tutta l'intonazione del brano è pasquale. Esci, non tornare più. Prende per mano, no, la preghiera, stette in piedi. Ciò che è accaduto nella forma della guarigione, dell'esorcismo, è l'icona di ciò che accadrà nella morte, nella risurrezione, ma già fin d'ora, ci dice Marco, abbiamo uno strumento per programmare l'efficacia di Dio sulla nostra morte, che è la preghiera, come espressione privilegiata della fede. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi custodisca, vi guarisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Dunque, ascoltate, mi viene in mente una cosa per l'incontro della pizza che...